Ioanna Spyriadi 7. Le giornate all'alba come ogni mattina, ai primi raggi del sole il nonno era uscito ad osservare, pensoso e devoto, il cielo. Guardò le nebbie leggere schiarirsi contro le altezze e tutta la vallata destarsi al nuovo limpido giorno. Poi il sole uscì trionfalmente dalle nubi e inondò con la sua luce d'oro le rocce, la foresta e i pascoli. Il nonno rientrò nella capanna e piano salì la scala della soffitta. Clara era sveglia da poco e ancora non si capacitava di dove fosse. Raggi di sole entravano dalla finestrella e danzavano sul suo letto. Lì accanto dormiva Heidi e lei la vide nell'attimo che la voce gentile del nonno diceva: "Dormito bene? Sei stanca?" No, Clara non era stanca e aveva dormito senza interruzione la notte intera. Il nonno venne, la prese in braccio e l'aiutò a prepararsi per la giornata, come se non avesse fatto, fino allora, che accudire bambine malate. Heidi s'era svegliata mentre il nonno, con Clara in braccio, si accingeva a scendere la scala a pioli. Subito si preparò e vestì. Poi scese e vide la novità: il nonno aveva trovato il modo di ricoverare la sedia a rotelle di Clara, che era troppo larga per passare dalla porta. Aveva schiodato due tavole dal fondo della legnaia, di lì facendo passare la seggiola. Le due tavole, poi, venivano di nuovo appoggiate al loro posto. Adesso Heidi giungeva nello spiazzo proprio quando il nonno vi aveva appena spinto Clara e si accingeva ad andare nella stalla. Un fresco venticello, ricco del profumo degli abeti, alitava sui volti delle bambine. Clara respirava profondamente, invasa da un insolito benessere, e si rigirava con gusto nella sua poltrona per esporsi da ogni lato al sole e all'aria. Oh, Heidi, potessi rimanere sempre qui con te. Lo vedi, è come dicevo io. La cosa più bella del mondo è stare all'alpe con il nonno. Il nonno uscì dalla stalla e venne verso le bambine con due ciotole colme di latte spumeggiante e ne porse una a ciascuna dicendo: "Questo è per la figliola. E latte di cigna, da forza. Su, alla salute." Clara non aveva mai bevuto latte di capra e prima di bere lo annusò diffidente. Ma quando vide con quanto gusto Heidi svuotava a grandi sorsi la sua ciotola, beve e beve anche lei, e davvero il latte era dolce e saporito come vi fossero dentro cannella e zucchero. Lo beve fino all'ultima goccia. "E domani due scodelle," disse il nonno. Poco dopo, al solito spuntò Peter con il gregge. Il nonno lo chiamò da parte e disse: "Ascoltami bene. Da oggi, lascia fare alla cigna ciò che vuole. Lei sa quali sono le erbe più tonificanti e ricche. Lascia che si arrampichi fin dove vuole e tu non trattenerla. Seguila, semmai, che lei ne sa più di te. Voglio che in questi giorni faccia un latte migliore. E tu, che hai da guardare laggiù come se volessi mangiare qualcuno? Nessuno ti tralcia. Adesso va, su." Peter era abituato ad obbedire allo zio. Di lui aveva somma soggezione. Così partì, ma per via gridò a Heidi: "Devi venire anche tu." "No, non posso. E non potrò venire finché Clara sarà qui con noi. Ma un giorno verremo al pascolo tutti insieme, vedrai." Il nonno ce lo ha promesso. Heidi si volse verso Clara. Peter fece a distanza un gesto assai minaccioso con i pugni chiusi contro la sedia a rotelle. Poi si mise a correre in salita, timoroso che lo zio lo avesse veduto. Heidi e Clara erano piene di progetti. Ma per prima cosa c'era da scrivere alla nonna, alla quale avevano promesso una lettera al giorno. Clara stava così bene all'aperto, che Heidi corse in casa a prendere tutto l'occorrente per scrivere e anche il panchetto a tre gambe. A Clara dette il suo grande libro perché potesse posarvi sopra la carta per la lettera. Tutte e due si misero, così, a raccontare alla nonna, ma Clara doveva ogni momento interrompere la scrittura e guardarsi attorno. I moscerini che danzavano nel sole, le grandi rupi delle montagne di fronte, l'intera vallata silenziosa e pacifica da cui veniva solamente, a tratti, il richiamo di un pastorello e l'eco che lo rimandava. Anche la colazione fu consumata all'aperto e con grande appetito, poi Heidi spinse la sedia sotto gli alberi per trascorrere lì con l'amica al pomeriggio. Quante cose avevano da raccontarsi! A Francoforte non era accaduto nulla di straordinario negli ultimi mesi, eppure Clara aveva tante piccole novità da narrare a Heidi con tutti i particolari sulle persone di casa Sesemann che lei conosceva, tutte, così bene. E quanto più le bambine si accaloravano nel chiacchierare, tanto più sui grandi rami gli uccellini cinguettavano fitto, perché le voci delle ragazzine li rallegravano e volevano partecipare anch'essi a quel chiacchierio. Così passò il pomeriggio, ma quando Peter scese dalla montagna, anche se le due gli dissero buonanotte, egli corse oltre senza fermarsi, spingendo avanti le capre con rabbia. Per Clara anche la cena fu deliziosa. Disse: "È strano, Heidi. Quando il nonno è entrato nella stalla per mungere cigna, mi è venuto un tale desiderio di latte, quale mai avrei creduto possibile. Sempre, da quando mi ricordo, ho mangiato solo perché lo dovevo fare. Adesso, invece. So anch'io com'è quello che dici." Mormorò Heidi piena di comprensione, ripensando ai giorni di Francoforte, quando ogni boccone le rimaneva in gola, e guardò con gioia l'amica che beveva il latte della capra a grandi sorsi assetati, che mordeva le spesse fette di pane coperte del buon burro giallo. Il nonno era andato a prenderlo apposta per lei ai Maiensas, la baita del formaggio. Il nonno adesso guardava soddisfatto le bambine che mangiavano di gusto. Quando poi Clara nel suo bel letto alto e morbido volle restare ancora a lungo a guardare le stelle come la sera prima, le accadde come a Heidi che era al suo fianco. Scivolò subito in un sonno profondissimo e sano. E dopo un paio di giorni belli come il primo, giunse per ambedue una sorpresa. Due forti portatori salirono fino alla baita e ciascuno portava un letto completo di materasso e coperta. Recavano anche una lettera della nonna di Clara. I nuovi letti erano per Heidi e Clara, quello di Heidi avrebbe dovuto in inverno essere portato al Dorfli, quello di Clara, invece, rimanere nella baita per quando Clara sarebbe tornata, l'estate venture e dopo, il nonno ammucchiò sull'altro fieno quello del letto di Heidi, e i due nuovi letti furono installati ben vicini uno all'altro e posti in modo che ambedue le bambine potessero vedere il cielo e le stelle. Le lettere delle bambine rendevano la nonna, giù a Bad Ragaz, contenta e tranquilla, così che ella differì di qualche giorno la sua visita. La cavalcata le era stata un po' pesante. Intanto il nonno escogitava nuovi accorgimenti per la cura della sua giovanissima paziente. Ogni giorno se ne andava solo su per la montagna e ritornava con un mazzetto che già da lontano odorava di garofani e timo, e subito lo portava nella stalla. Quando il gregge di Peter arrivava a salti, la sera, avrebbe voluto tutto riversarsi là dentro, attirato da quel profumo. Ma il nonno chiudeva la porta. Le erbe che lui aveva colte non erano per qualunque capra, ma tutte per cigna. Perché facesse un latte sempre più saporito, forte e ricco. E si vedeva, sì, lo si vedeva proprio, come la cura singolare facesse bene alla stessa cigna, che si mostrava sempre più vivace e ardita. Si era oramai alla terza settimana del soggiorno di Clara all'Alpe. Ogni mattina, prima di porla nella sua poltrona, il nonno diceva alla sua protetta: "Non vuol provare la figliola a stare un pochino in piedi?" E Clara provava, ma subito si aggrappava a lui. "Oh, no, fa troppo male." Tuttavia egli ogni giorno la faceva stare in piedi un pochino di più. Era un'estate splendida. Ogni mattina il sole raggiante traversava il cielo libero da nuvole e tutti i piccoli calici dei fiori si aprivano e mandavano nell'aria serena il loro profumo. A sera poi il sole inondava di luce rosea e rossa le cime del Nevaio. Sprofondava infine in un mare di fuoco. Heidi raccontava sempre di nuovo all'amica Clara che lassù al pascolo tutto questo lo si vedeva anche meglio e più splendido. Le diceva della parete vestita delle grandi schiere di brillanti rose selvatiche e del pendio così fittamente coperto di campanule da far pensare: l'erba è blu. Là attorno alla bruna vaniglia alpestre mandava tale un profumo che a starle vicini non si sarebbe più voluto andare via. Così narrava Heidi, e dal ricordo il desiderio di tornare lassù sorse un giorno in lei così vivo, che corse dal nonno e disse: "Nonno, vieni con noi domattina al pascolo. È così bello adesso lassù." "D'accordo," disse il nonno. "Però Clara deve farmi prima un piacere. Provare stasera ancora una volta a stare in piedi. Heidi corse da Clara e lei promise. Quando poi passò Peter, Heidi gli gridò. Domani veniamo anche noi e rimaniamo tutto il giorno lassù. Peter non rispose e si volse come un orso scontroso. Poi d'improvviso alzò la bacchetta e la fece schioccare verso l'innocente scricciolo. Il capretto però seppe schivarla scavalcando con un balzo fiocco di neve. Quando furono nei loro letti, Clara e Heidi non volevano dormire, ma parlare della giornata dell'indomani. Invece il sonno le colse presto. Clara sognò mari di campanule azzurre. Heidi sognò il grande falco. Volteggiando maestoso le gridava. Vieni. 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 8. La sedia vola via anche l'indomani. Il vecchio ristette a guardare come sorgeva il sole, come, sotto le vette, i pendii cominciassero a brillare, come le ombre strisciavano via dalla vallata invasa dalla luce rosa. Egli andò poi a prendere la sedia a rotelle dal suo ricovero, la portò avanti la capanna e andò a svegliare le bambine dicendo: Su, che la giornata è bella. Proprio allora, mentre lo zio era dentro, giunse Peter. Le capre non lo seguivano docili, ma saltavano qua e là in disordine, innervosite dal comportamento del loro capo, il quale da giorni e giorni colpiva con la verga in ogni direzione. Perché da settimane egli non aveva al pascolo Heidi con sé. Perché sempre che egli giungesse al mattino o passasse di lì la sera, la bambina straniera era presso la baita nella sua sedia a rotelle. Sì, proprio quel giorno Heidi aveva promesso che sarebbe venuta al pascolo. Ma con quella ragazzina nella sedia, e certo si sarebbe occupata soltanto di lei. Di questo, che egli prevedeva con certezza, era offeso come non mai. Questo spingeva Peter al massimo possibile grado di rancore. Ora Peter era fermo avanti la baita e guardava la poltrona che stava fieramente sulle sue ruote. La guardava come guardasse un nemico. E quel nemico intendeva, oggi, fare a lui più male che mai. Tutto attorno era silenzio e non c'era nessuno. D'un tratto Peter si lanciò con furia selvaggia contro il suo nemico e spinse con tale violenza la sedia verso il ciglio del pendio, che quella in un attimo fuggì dalle mani di lui, precipitò, scomparve. Un attimo dopo, Peter correva su per la salita come avesse le ali, ne si fermò finché non fu giunto a un grande cespuglio di more. Lì dietro si nascose temendo che lo zio lo vedesse. Voleva però osservare ciò che avrebbe fatto la seggiola e di lì dov'era poteva appunto spaziare con lo sguardo sull'alpe intera. Si sporse e guardò. La sua nemica precipitava ancora, laggiù, con velocità sempre crescente. Volava, si capovolgeva, rimbalzava. Perse braccioli, cuscini, piedi, si sfasciò tutta, andò in rovina, a pezzi. A quella vista Peter fu invaso da una tale gioia incontenibile che prese anche lui a saltare, piroettare, scalpitare. Rise forte, corse in cerchio, tornò a guardare laggiù. Sì, la sedia era distrutta, la sua nemica era vinta. Adesso la straniera non avrebbe potuto che andar via, tornarsene a casa sua, e Heidi sarebbe stata di nuovo sola e sarebbe tornata con lui, al pascolo. Tutto sarebbe rientrato nel vecchio amato ordine. Peter era selvaggiamente felice. Intanto, alla baita, il nonno era uscito con Clara in braccio. Hai spostato tu la seggiola, Heidi? Chiese. No, nonno. Non so dov'è. La cercarono e non c'era. In quella un colpo di vento fece chiudere la porta. Sarà stato il vento, disse Heidi. E se l'ha spinta giù per il pendio fino ad Orfli? Allora in 100 pezzi. Però è strano, disse il nonno girando attorno alla capanna e guardando giù. Egli sapeva dov'era prima la sedia, e che per cadere avrebbe dovuto voltare l'angolo. Clara stava per piangere. Se non ho più la sedia, non posso venire al pascolo. Se non ho più la sedia, dovrò tornare a casa. Heidi guardava il nonno. Vero, nonno, che tu troverai il modo che Clara non debba tornare a casa? Per oggi andiamo al pascolo, disse il nonno, poi vedremo. Sereno rientrò nella capanna e ne venne fuori con 2 coperte che stese al sole. Su quelle depose Clara. Portò poi alle bambine il latte del mattino e condusse fuori dalla stalla orsetta e cigna. Perché tarda così? pensava fra sé di Peter. Non si era ancora udito il solito fischio del pastore. Su, andiamo, disse prendendo in braccio Clara e le coperte. Le capre verranno con noi. Heidi pensò a condurre le bestie, le quali erano ben felici di venire con lei e si spingevano l'una all'altra per starle vicino. Ma giunti al solito posto di Peter, chi trovarono? Peter steso sull'erba e, attorno, il gregge che pascolava pacifico. Ti insegno io a passare dalla baita senza farti vedere, disse il nonno. Perché l'hai fatto? Dormivano tutti. E sai qualcosa della seggiola? Quale seggiola? Disse Peter scontroso. Lo zio non aggiunse altro. Dispose le coperte sul prato assolato e vi depose Clara. Stai comoda. Comoda come nella mia sedia. E questo è il posto più bello che c'è, rispose Clara guardandosi attorno. Io torno giù. Verrò di nuovo al tramonto, disse il nonno, e se ne andò. Il cielo era azzurro cupo, senza una nuvola. Il nevaio brillava come di mille e mille stelle d'argento e d'oro. I corni di roccia grigi, maestosi e fermi guardavano alti e seri alla vallata come nei tempi antichissimi. Il grande uccello si cullava nell'azzurro, il vento spirava lieve e fresco sulle bambine immerse in un benessere indescrivibile. A volte veniva una capretta a sdraiarsi per qualche momento accanto a loro e l'affettuosa fiocco di neve posava la testa in grembo a Heidi. Ne se ne sarebbe andata. Ma ne veniva un'altra e la cacciava via. Così Clara conobbe il carattere, oltre che l'aspetto, di tutte le capre, e quelle presero confidenza anche con lei. Passarono le ore. Heidi avrebbe voluto salire più in alto per vedere se i fiori fossero tutti aperti e belli come l'anno prima. Per questo, per poter andare lassù con Clara, avrebbe dovuto aspettare il nonno. Il desiderio però si faceva in lei più prepotente. Finalmente, un po' dubbiosa, disse a Clara. Non ti arrabbi se ti lascio un po' sola? Vorrei vedere come sono i fiori. E, poiché le era venuta un'idea, saltò da un lato e strappò dei ciuffi di crucifere. Poi prese per il collo fiocco di neve e la condusse da Clara. Ecco, così non resti sola. La capretta si stese accanto a Clara. Heidi gettò le foglie in grembo a Clara e questa, già allegra, disse. Va pure a vedere i fiori. Appena sola con fiocco di neve, Clara si mise a darle le foglioline una ad una, la capretta le mangiava prendendole delicatamente dalle dita di Clara e sembrava contenta di stare così in pace e protetta. Nel gregge le altre capre più grosse e forti la perseguitavano sempre. Era per Clara delizioso quello, stare in montagna sola con una capretta fiduciosa che contava sul suo aiuto. E sorse in lei un grande desiderio di essere finalmente padrona di se stessa e poter aiutare lei qualcuno, invece di dover sempre farsi aiutare dagli altri. Vennero a Clara ancora molti pensieri che non aveva avuti mai, e una voglia sconosciuta di continuare a vivere al sole e fare qualche cosa che desse gioia ad altri, come le accadeva ora con Fiocco di Neve. Le crebbe in cuore una nuova allegria, come se tutto quanto già conosceva lo conoscesse adesso meglio e fosse migliore di quanto mai avesse capito. Abbracciò la capretta e. Fiocco di neve, esclamò, com'è bello quassù. Potessi rimanere sempre con voi. Heidi era intanto giunta al posto dei fiori. Gridò dalla gioia. Il pendio era tutto coperto d'oro dalle rosette di cisto, le campanule azzurro cupo e infitti cespi si cullavano al venticello, nell'aria era il profumo dolcissimo di vaniglia mandato dalle brune nigritelle le cui testoline modeste si affacciavano di fra i calici d'oro. Heidi stette ferma un lungo tratto a guardarsi attorno e ad aspirare il dolce profumo. Poi d'un tratto si voltò e ritornò di corsa verso Clara. Devi venire. Le gridò già di lontano, sono così belli, tutto è così bello, e di sera non sarà più così. Non possiamo aspettare il nonno. Ti porterò io. Clara guardò stupita e calma Heidi che aveva le guance accese, gli occhi splendenti. No, no, Heidi. Ma che ti viene in mente? Sei più piccola di me. Ah, se ci potessi andare. Heidi si fermò a guardarsi attorno come cercasse qualche cosa. Sì, le venne un'idea. Peter sedeva da ore a guardare torvo verso le due bambine come se non riuscisse a capacitarsi di quel che vedeva. Aveva distrutto la seggiola nemica perché tutto finisse, perché la straniera non potesse più muoversi e invece, ecco, quella era spuntata lo stesso al pascolo, nel suo regno più suo, e lì stava con Heidi. Peter non riusciva a convincersene. Heidi lo chiamò. Vieni qui, Peter. Non vengo. Devi venire. Mi devi aiutare perché da sola non lo posso fare. Vieni subito. No. Heidi fece di corsa un tratto di salita verso lui. Si fermò, e con occhi fiammeggianti gridò. Se non vieni subito ti farò qualcosa che non ti piacerà. Ci puoi contare. Allora un'immensa angoscia si impossessò di Peter. Aveva fatto qualcosa di male, che nessuno doveva sapere. Finora se n'era rallegrato. Ma adesso. Sembrava che Heidi conoscesse il suo misfatto e di certo lo avrebbe detto al nonno. Peter si alzò e mosse incontro a Heidi. Reso moggio dalla paura, disse. Vengo. Ma tu non fare quello che hai detto. Heidi n'ebbe pena. Va bene, non lo faccio. Ma vieni con me. Non devi avere paura di quello che ti chiedo. Lo condusse presso Clara e ordinò. Tu di là, io di qua, dobbiamo prendere Clara sotto le braccia e alzarla. Questo lo fecero, ma poi venne il difficile. Heidi era troppo più bassa di Peter, e Peter troppo impacciato, anche perché mai aveva dato il braccio a qualcuno. Heidi gli spiegò che doveva tenere il suo braccio chiuso a cerchio, perché Clara vi si appoggiasse, e non mollare per nessuna ragione. Clara si appoggiava ora alla spalla di Heidi e al braccio di Peter, stava in piedi ma non riusciva a spostare il peso del corpo da un piede all'altro. Portava avanti un piede, ma lo ritraeva subito. Pesta bene, forte, una volta, disse Heidi, vedrai che ti farà meno male. Credi? Chiese Clara esitante. Ma provò e arrischiò un passo fermo, spostandosi in avanti. Lanciò un piccolo grido di dolore ma non desistette. Mise avanti l'altro piede. Oh, questo mi ha fatto meno male. Disse. Ancora, prova ancora. La incitò Heidi. Tutti e tre guardavano con immensa attenzione e attesa i piedi di Clara. E lei mosse altri passi. Poi. Cammino, guarda, Heidi, so camminare. Faccio dei passi da sola. Clara si appoggiava saldamente ai suoi compagni e ad ogni passo diventava più sicura. Di questo si rendevano conto tutti e tre, ma Heidi era come se più che i propri sensi desse ascolto alle parole di Clara, e nella sua gioia continuava a chiederle. Davvero? Davvero sai camminare? Sai camminare da sola? Oh, se ci fosse il nonno! Heidi continuava a ripetere quelle parole e poi andò avanti, nella sua gioia immensa, a dire. Adesso verremo tutti i giorni al pascolo, tu potrai andare in giro per l'Alpe come vorrai, e non dovrai più farti spingere nella carrozzella, perché sei guarita. Sei guarita, Clara, sei guarita. Erano ormai giunti al pendio fiorito. Lì sedettero. Clara, per la prima volta, sul caldo asciutto terreno dell'Alpe fra le campa azzurre, le rosette di cisto scintillanti, le centauree rosse. Giungeva loro il dolce profumo delle nigritelle. Com'era bello! Heidi si guardava attorno. No, non era stato mai bello così. Come da pause di dimenticanza, le tornava a fiotti la gioia immensa della guarigione di Clara. Ecco perché tutto attorno era tanto splendido e lei aveva voglia di gridare. Ma stette zitta. Anche Clara, per la felicità, s'era fatta silenziosa. Quante nuove speranze adesso! Clara non sapeva dir nulla. E Peter? Anche Peter taceva in mezzo al campo fiorito. Giaceva immobile, dopo tante emozioni profondamente addormentato. Passarono le ore, passò il mezzogiorno, e i tre ragazzi erano sempre lassù tra i fiori. Ed un tratto venne verso di loro, con grande serietà, un gruppo di capre. Sembravano una deputazione ed erano capeggiate da Scricciolo. Era chiaro che cercavano i ragazzi i quali l'avevano lasciate sole in un orario inconsueto. Venivano a protestare perché si sentivano abbandonate. Le capre non amano brucare fra i fiori e lì dove erano i ragazzi non era luogo di pascolo. Quando Scricciolo ebbe smascherato i tre disertori sul prato fiorito, lanciò un belato altissimo cui si unì il coro delle altre capre. Belando forte, arrivarono tutte al trotto. Peter si destò. Aveva sognato la sedia a rotelle che, ancora intatta, con la sua fodera rossa, troneggiava davanti la baita del nonno. La sua imbottitura era fermata da chiodi dorati. Questi pareva ancora a Peter di vedere. Ma le cose brillanti che aveva negli occhi erano invece fiori, i fiori del prato. Peter fu di nuovo preso dall'ansia, e quando Heidi gli disse quel che c'era da fare, eseguì puntualmente. Tornarono lentamente al punto convenuto e ancora Clara camminò. Heidi corse poi a prendere il sacco delle provviste, che era quel giorno particolarmente gonfio. Al mattino aveva pensato di dare una ricca porzione a Peter, ed era al cibo appunto che si riferivano le minacce di Heidi quando egli si era mostrato scontroso. Poi lui l'aveva obbedito ed era successa quella cosa insperata e meravigliosa. Heidi gli preparò un bel mucchietto di buone cose più grande di quelli per Clara e per sé. Le bambine mangiarono con gusto ed anche Peter mangiò tutto, in silenzio e con cura. Ma non con gioia. Ogni boccone gli restava in gola e solo a stento egli lo mandava giù. Poi venne il nonno e Heidi gli corse incontro per dargli la grande notizia. Sorridendo egli si accostò a Clara. Così, abbiamo vinto. Poi sollevò la fanciulla da terra e con il suo saldo appoggio le fece compiere qualche passo. Ma presto la prese in braccio e disse: Andiamo, non dobbiamo esagerare. Con le due bambine tornò a casa. Tardi, anche Peter scese con le capre. Al Dorfli si imbatté in un gruppetto di persone che guardavano, commentando curiose, qualcosa. Peter si fece strada fra la gente e vide. Vide nell'erba la metà della sedia a rotelle con attaccata ancora una parte dello schienale. L'imbottitura e i chiodi splendenti mostravano quanto era stata bella. Io c'ero quando la portarono su, disse il fornaio. Valeva almeno 500 franchi. Come mai sarà caduta? È stato il vento, dice lo zio, soggiunse Barbel. E il fornaio riprese. Fortuna che nessuno l'abbia spinta. Gli finirebbe male. Quando verrà a saperlo il signore di Francoforte di certo vorrà indagare sull'accaduto e sono lieto di non essere salito lassù all'Alpe da 2 anni almeno, perché chiunque sia stato lì in questi giorni potrebbe venire sospettato di averla spinta giù. Uomini e donne continuarono a commentare il fattaccio, ma Peter ne aveva avuto abbastanza. Le parole del fornaio gli avevano messo addosso una paura tremenda. E se fosse venuto fuori che il colpevole era lui? Povero Peter, già si vedeva ammanettato, portato via, e rinchiuso in una prigione di Francoforte. Tornato a casa sconvolto, non volle mangiare le sue patate e corse ad infilarsi a letto. Peter deve aver mangiato acetosella, disse mamma Brigitte. Senti come si lamenta nel sonno. Devi dargli più pane al mattino. Dagliene anche un po' di quello mio, disse la nonna. Le ragazzine invece, dai loro letti guardavano le stelle felici. Heidi disse. Non hai pensato come fa bene il buon Dio a non darci retta quando gli chiediamo una cosa con insistenza? Lui poi ha qualcosa di meglio, in serbo per noi. Perché dici questo? Perché io a Francoforte gli ho chiesto tanto che mi facesse ritornare subito a casa ed ho pensato che lui non mi ascoltasse. Ma adesso so che se fossi ritornata subito tu non saresti venuta all'Alpe e non saresti guarita. Dopo un po', Clara. Ma allora sarebbe meglio che non pregassimo mai, per niente. Già. E tu pensi che allora le cose andrebbero pure così bene? No, il buon Dio dobbiamo pregarlo, ogni giorno, e per ogni cosa. Lui deve sentire che noi non dimentichiamo che ogni cosa ci viene da lui. E se noi dimentichiamo lui, può succedere che lui dimentichi noi. Così ha detto la tua nonna. Se lui non ci dà subito quanto gli chiediamo, dire. Lo so che tu hai in serbo per me qualcosa di meglio. Come fai a pensare tutto questo, Heidi? Prima la nonna me lo ha spiegato, poi è avvenuto proprio così, e finalmente l'ho capito. E adesso dobbiamo proprio ringraziare il buon Dio del grande dono che tu possa camminare. E le due bimbe pregarono e ringraziarono ciascuna a suo modo. L'indomani si misero d'accordo con il nonno. Avrebbero fatto alla nonna di Clara la grande sorpresa, ma non subito. Prima Clara avrebbe dovuto esercitarsi ancora, ogni giorno un po' di più. Così scrissero alla nonna di venire, ma non nella prima lettera. Nella seconda. E quelli furono i giorni più belli per le due amiche, all'Alpe. 9. Arrivederci. Un bel mattino, le capre, le bambine e il nonno stavano avanti la baita a godersi la brezza e il sole, in attesa di Peter. Questi giunse e aveva da consegnare una lettera. Si avvicinò al gruppo con fare impacciato, porse la lettera allo zio e subito saltò indietro e di lato, come impaurito, e ancora si guardò alle spalle. Pareva si sentisse inseguito. Poi prese la corsa su per la salita. Nonno, perché da qualche tempo Peter fa come il Gran Turco quando vede il bastone? Perché scatta e salta così? Forse teme anche lui un bastone che meriterebbe, rispose il nonno. Era così. Da giorni e giorni ormai, Peter sentiva sempre alle proprie spalle un gendarme di Francoforte pronto a ghermirlo, e più i giorni passavano, più lo spavento cresceva. Peter non aveva più un minuto di pace. La lettera era della nonna di Clara, la quale sarebbe venuta quel giorno stesso all'Alpe. Così Heidi corse dentro a rassettare la casa, ma presto tornò fuori. Seduta accanto a Clara sulla panca, si mise ad attendere la nonna, pregustando la grande sorpresa che le avevano preparata. Di quando in quando, Heidi si alzava e correva ad affacciarsi sul pendio. Anche il nonno sedeva lì presso. Di buon mattino era andato a cogliere un gran mazzo di genziane azzurro cupo, splendide al sole chiaro. Poi le aveva portate in casa. Ed ecco finalmente apparire dal basso l'atteso corteo, proprio così come Heidi se lo era immaginato. La signora nonna veniva su troneggiante su un bel cavallo bianco, preceduta dal conducente e seguita da un portatore con la gerla ben carica. Giunta sullo sperone di roccia su cui sorgeva la baita, la nonna vide le bimbe dall'alto della sua cavalcatura. Clara, che vedo mai? Perché non sei nella tua poltrona? Che accade? E la nonna, spaventatissima, si fece subito aiutare a scendere da cavallo. Venne verso le bambine, ma si fermò. Clara, sei tu o no? Che guance tonde colorite hai? Non ti riconosco più, Heidi era intanto scivolata giù dalla panca e Clara, subito, appoggiandosi a lei si era messa in piedi e aveva mosso alcuni passi. Clara camminava. Appoggiata alla piccola amica, con disinvoltura Clara fece un giretto. La nonna era impietrita dallo spavento, dalla sorpresa incredula, dalla gioia, Clara venne verso di lei, dritta e sicura, col viso colorito e raggiante. Adesso la nonna corse incontro alle bambine. Ridendo e piangendo abbracciò la sua Clara, poi Heidi, poi Clara, per la gioia, non aveva parole. Passò qualche minuto, passò del tempo che nessuno misurò. Poi lo sguardo della signora cadde sul nonno dell'Alpe che stava da parte e guardava le tre con un sorriso compiaciuto. La nonna prese sotto braccio Clara e camminò con lei, fra esclamazioni continue, fino alla panca. Qui lasciò la nipotina e tese le mani a prendere quelle del vecchio. Caro zio, mio caro zio. È opera sua, è opera delle sue cure, questo miracolo. E dell'aria di quassù e del sole del Signore. Lui disse. E del latte di cigna. Intervenne Clara. Sapessi, nonna, com'è buono il latte di capra. Lo credo bene, al vederti. Così rotonda e cresciuta. Sei anche diventata alta, Clara. Non mi sembra vero. E la nonna aggiunse che voleva subito telegrafare al figlio perché venisse, venisse subito. Non voleva dirgli il perché, non voleva dirgli che lì lo aspettava la più grande gioia della sua vita. Ma a chi affidare il telegramma? Gli uomini con il cavallo erano già tornati a valle. Sì, quelli se ne sono andati, ma se la signora non ha troppa fretta, possiamo mandare al Dorfli il guardiano delle capre. Lui ha tempo. E detto questo il nonno si alzò, fece qualche passo, si volse verso l'alto del monte e mandò tale un fischio di fra le dita, esso suonò e si ripeté da una parete all'altra, destando l'eco, che, poco dopo, a balzelloni venne giù Peter. Peter venne di corsa, tanta era la paura dello zio, ma bianco come il gesso per il terrore di trovare, accanto allo zio, il gendarme venuto per lui, fu quindi sollevato quando lo zio gli consegnò solo un foglio di carta con il telegramma da fare subito ai Dorfli. Peter corse giù verso il paese. La nonna, il nonno e le bambine sedettero intanto a tavola, lì avanti la baita. E quanto c'era da narrare alla nonna. Come dapprima il nonno avesse fatto stare in piedi Clara ogni giorno un poco ed un po' giorno prima. Poi i primi passi. Infine, la famosa gita al pascolo quel giorno che la seggiola era stata soffiata via dal vento. Narravano, e la nonna non smetteva di ripetere. Ma è dunque vero? Ma è possibile che questa ragazza colorita e fresca che mi siede di fronte sia la mia Clara di un tempo, pallida e senza forze? È mai possibile? È vero? E tutti erano felici. Intanto il signor Sesemann, avendo concluso i suoi affari a Parigi, prese il treno per Basilea e poi proseguì per Bad Ragaz. Voleva fare una sorpresa a sua madre. E lì seppe che sua madre, proprio quel giorno, se n'era andata su all'Alpe. Così proseguì in carrozza da ragazza Mayenfeld di qui a Dorfli. Il resto lo avrebbe fatto a piedi. Si incamminò per la montagna senza incontrare nessuno incerto sul sentiero da prendere. Solo il vento sussurrava fra le cime, nell'aria ronzavano mille moscerini, un uccellino fischiava fra i rami di un larice solitario, ma nessuno a cui chiedere la via. D'un tratto qualcosa rotolò, così pareva, giù dalla montagna, non sul sentiero ma giù per l'erta. Era Peter col suo foglietto in mano. Il signor Sesemann lo chiamò. Dimmi, ragazzo, vieni, avvicinati. Peter, che pure si era fermato, veniva verso di lui piano piano. Dimmi, è questa la strada per la baita del vecchio, dove abita la bambina Heidi e si trovano ora quelli di Francoforte? Una specie di muggito di terrore fu la risposta di Peter. Fece un balzo enorme, scartando, e fuggì a rompicollo giù per la china, rotolando a tratti come aveva fatto la sventurata seggiola. Fortunatamente Peter non andò in pezzi, ma il foglietto del telegramma gli sfuggì di mano e volò lontano, perduto. Montanaro, stranamente timido, mormorò fra sé il signor Sesemann, e riprese a salire, mentre Peter dal terrore, perché oramai non aveva dubbi. Quello era il poliziotto venuto per lui. Non aveva forse chiesto proprio di quelli di Francoforte ospiti dello zio? Continuava a rotolare, senza sapersi riprendere. In fondo alla china finì in un cespuglio e alfine si fermò, restando disteso al suolo, intontito. E due. Disse una voce a lui vicina. Vediamo chi arriva domani, come un sacco di patate spinto giù. Era il fornaio a prenderlo in giro così. Peter si affrettò a rimettersi in piedi, in preda a uno spavento nuovo. Dunque, il fornaio sapeva che la seggiola era stata spinta. Povero Peter. Senza un attimo di ristoro prese di nuovo a correre in salita. No, non poteva andare a mettersi a letto come avrebbe voluto, perché aveva lasciato lassù le capre. Povero Peter, continuava a salire zoppicando e gemendo, non più di corsa. Tutte le membra gli dolevano e l'angoscia gli stringeva la gola. Ma doveva tornare all'Alpe, e piano piano vi ritornò. Il signor Sesemann giungeva intanto a destinazione. Ecco la baita, ecco le cime ondeggianti dei grandi antichissimi abeti. Egli era assai contento di essere venuto a fare una sorpresa alla sua bambina e alla sua mamma, ma quando fu sul piano della baita due figure gli vennero incontro, e una era una bimbetta bruna dagli occhi neri e brillanti, ma l'altra era una fanciulla bionda e sottile dagli azzurri occhi felici, che si appoggiava alla più piccola ed era, il signor Sesemann fermò i suoi passi e grosse lacrime gli colavano per le guance mentre immagini della memoria si mescolavano a quanto aveva innanzi agli occhi. Così, sì, così gli era apparsa la prima volta la mamma di Clara, egli era sveglio, o sognava. Papà, non mi riconosci più? Sono tanto cambiata. Gridò Clara venendogli incontro. Sì che sei cambiata. Oh, sì che sei cambiata. È vero ciò che vedo? È proprio vero? Anche la nonna fu presto vicino a loro, non sapendo più rinunciare a vedere il volto felice del figlio. E poi ci furono le feste a Heidi, i saluti al nonno con grande cordialità e il signor Sesemann che tentava di esprimere la sua immensa e profonda gratitudine, la nonna si allontanò. Voleva portare la sua gioia profonda nella pace dell'ombra degli antichi abeti. Ma lì, proprio in quell'ombra spazzata a tratti dai lunghi rami bassi, in un luogo per esse inconsueto, fiorivano meravigliose genziane azzurro cupo. Erano così fresche e brillanti come fossero proprio nate lì. Che meraviglia! Come sono splendide e preziose! Heidi! Vieni qui, mia cara Heidi, li hai portati tu qui per la mia gioia, questi fiori bellissimi? No, io no di certo. Disse Heidi che giungeva con Clara, ma io lo so chi è stato. Ecco, nonna, lassù il pascolo è così. Così, è ancora più bello. Da dietro gli abeti veniva un fruscio, un rumore segreto. Era Peter il quale, veduto chi c'era con lo zio davanti la casa, per prudenza girava largo dietro gli abeti. La nonna lo riconobbe e pensò fosse stato lui a portare lì quei fiori ed ora non si volesse mostrare per timidezza e modestia. Vieni, ragazzo, vieni fuori. Rigido di spavento, Peter si fermò e restò zitto. Sentiva che ogni sua resistenza era esaurita. Pensava, è finita. Pallido, avanzò facendosi largo fra i rami. Dimmi, sei stato tu? Peter non alzò lo sguardo, né vide dove la signora indicava con il dito. Gli uscì, con l'ultimo fiato. E non c'è niente da fare. S'è rotta tutta e non si può aggiustare. Le ginocchia gli tremavano. La nonna tornò verso la capanna e disse al nonno: Il ragazzo, Peter, forse non ha la testa a posto? No, no, non è questo. Solo che il vento che ha spinto giù la seggiola a rotelle è lui, e adesso si aspetta la punizione meritata. Poi il nonno raccontò le manifestazioni di gelosia del ragazzo e la propria certezza che fosse lui il colpevole, dati molti fatti. No, caro zio. Non dobbiamo punire il povero ragazzo. Dobbiamo capirlo. Vengono dei forestieri da una città lontana e gli portano via, per settimane, la compagnia di Heidi e anche parte della sua colazione di pastorello, bisogna compatirlo. L'ira lo ha sopraffatto e lo ha spinto alla vendetta. La sua vendetta è stata sciocca, ma tutti nell'ira diventiamo sciocchi. Poi la nonna si accostò a Peter. Vieni, ragazzo mio, siediti qui. Smettila di tremare e ascoltami. Tu hai spinto giù la carrozzella e sapevi che ciò era male e che meritavi un castigo. Per non essere castigato hai voluto nascondere la tua cattiva azione, ma vedi? Hai fatto male i tuoi conti. Accade sempre così, perché il buon Dio vede e sa tutto e quando uno vuole nascondere la sua cattiva azione, risveglia subito in lui il piccolo guardiano, sai, quel piccolo guardiano che sta qui dentro e dorme, e può dormire finché uno non commetta un'azione cattiva. Ma se ciò avviene lui si sveglia, punzecchia il colpevole e non gli lascia più pace. Gli dice sempre, ora salta tutto fuori. Ora ti scoprono. Ti prendono per punirti. E quello, poveretto, vive sempre nell'ansia e non ha più nessuna gioia, nessuna. Di, Peter, non è così. Peter annuì più volte. Era proprio così, lui lo sapeva bene. E vedi, Peter, i conti li hai sbagliati in ogni senso. Perché il male che tu hai fatto ha giovato proprio a colei che tu volevi danneggiare. Sai bene che se Clara quel giorno non fosse rimasta senza la carrozzella non si sarebbe sforzata di camminare, e adesso se rimanesse qui potrebbe salire al pascolo assai più spesso che se avesse ancora la carrozzella. Lo vedi come il Signore può prendere in mano il male che qualcuno voglia fare e volgerlo in bene? Mi hai capita, Peter? E penserai, d'ora in poi, ogni volta che ti venga la tentazione di far del male, al piccolo guardiano, al suo pungiglione e alla sua vocetta antipatica? Sì, ci penserò, promise Peter, abbattuto ancora e spaventato. Il gendarme di Francoforte era pur sempre lì, vicino allo zio. Ma la nonna riprese. Così, tutto è andato bene e la storia della sedia è finita. Ma di quelli di Francoforte voglio che tu abbia anche un ricordo che ti rallegri. Dimmi, hai un desiderio? C'è qualcosa che ti piacerebbe avere? Peter alzò in faccia alla signora due occhi rotondi e stupefatti. Come? S'era atteso una punizione, e adesso, invece. Peter non capiva. Ma sì, qualcosa che ti dica che gli ospiti di Francoforte non pensano più a quella faccenda, e te li faccia ricordare con piacere. Adesso Peter passava dall'incredulità al sollievo. La buona signora lo proteggeva anche dal gendarme. Lo aveva salvato dalla polizia e lui non aveva più da temere castighi. D'un fiato confessò. E ho anche perso il foglio. La nonna dovette riflettere qualche attimo, perché non si ricordava del telegramma, poi disse. Sì, è sempre bene confessare. Poi torna tutto a posto. E adesso? Fuori il desiderio. A Peter venne il capogiro. In un turbinio di luci, rivide l'intera fiera annuale di Mayenfield con tutti gli splendidi oggetti che ogni volta egli ammirava per ore ed erano sempre per lui irraggiungibili. Perché le ricchezze di Peter non erano mai state superiori a un soldo, e i bei fischietti rossi, i meravigliosi coltelli detti pungirospo, ne costavano sempre due, oltre a coltelli e fischietti, c'era poi ancora tanta scelta di meraviglie, che Peter non poteva decidere, così sul momento. Gli sarebbe occorso del tempo. Ma gli venne finalmente un'idea, e. Due soldi. Disse. La nonna rise un po'. Non è un desiderio esagerato. Vieni qui, allora. Ella prese la sua borsa, ne trasse un grande rotondo scudo, vi pose sopra due monetine da 2 soldi, poi disse. Attento. Ora facciamo un conto pari. Hai qui tante monete da 10 centesimi quante sono le settimane dell'anno. Così, ogni domenica potrai spendere 2 soldi, e questo per tutto l'anno. Per tutta la vita? Chiese Peter ingenuamente. La nonna scoppiò a ridere. Sì, ragazzo, l'avrai. Ci sarà nel mio testamento una postilla che dirà: al guardiano di capre Peter una moneta da 10 centesimi ogni settimana per tutta la vita. Peter contemplava ancora le monete sul suo palmo. Esclamò: Dio, ti ringrazio. Poi corse via, sui piedi questa volta, portato da una gioia e da un sollievo che non aveva mai conosciuti. Ansia e paura erano scomparse, e inoltre avrebbe avuto per tutta la vita 2 soldi da spendere ogni domenica. Questo nei mesi seguenti sarebbe diventato un mistero per Brigitte. Finita l'allegra colazione, Clara disse a suo padre: Sapessi quanto ha fatto il nonno per me. Non si può neanche raccontare, e io vorrei tanto fargli un regalo che gli desse tanta gioia quanta ne ho avuta io, o almeno la metà. Anch'io lo vorrei. Vorrei dimostrare in qualche modo la nostra gratitudine al nostro benefattore. Il signor Seiseman andò dal nonno e gli disse: Mio caro amico, vorrei parlare un po' con lei. Lei comprende che da molti anni io non conoscevo una vera gioia. A che mi valevano i miei denari se non avrei mai potuto con essi rendere sana e felice la mia bambina? Con l'aiuto del Signore ora lei l'ha guarita, come posso io dimostrarle la mia gratitudine? So che non potrò mai ricambiare quanto lei ha fatto per noi, ma quel che posseggo è a sua disposizione. Mi dica ciò che posso fare. Lo zio rispose. Signor Seiseman, mi creda. La guarigione di Clara avvenuta quassù da noi è per me tale una gioia che la mia opera non ha bisogno di altro compenso. La ringrazio della sua generosa offerta, ma non ho bisogno di nulla. Finché campo, ho quanto basta per me e la bambina. Solo, parli, amico mio caro. Io sono vecchio e presto dovrò andare via da questa vita. Allora, non avrò nulla da lasciare a Heidi. La bambina non ha altri parenti, salvo una persona che forse vorrà ancora trarre dalla piccola qualche vantaggio. Se lei potesse assicurarmi che Heidi mai dovrà, nella sua vita, cercare il pane presso estranei, allora davvero mi sarebbe stato riccamente reso quanto ho potuto fare per Clara. Ma, caro amico, di questo non c'è da parlare. Domandi a mia madre e a mia figlia se mai potremo disinteressarci della bambina Heidi. Essa ci è cara e a lei provvederò io stesso, anche oltre la mia vita. Non dovrà mai cercare nulla presso estranei, e voglio aggiungere che Heidi non è fatta per vivere all'estero. Lo abbiamo veduto, questo. Heidi sta bene qui. E c'è ancora un'altra persona che vi vuole bene che in nessun luogo si è trovata bene come qui con voi. È il mio amico dottore, il quale pensa di ritirarsi e venire a vivere da queste parti. Conosce una grande casa padronale, ora mezza in rovina, giù a Dorfli, e e penserebbe di acquistarla, farla ricostruire e restaurare e dividere in due parti, una per sé e una per lei e la bambina nei mesi invernali, ma su ciò verrà a consigliarsi con lei presto, forse il mese venturo. Così Heidi non avrà un solo protettore, ma due. E la nonna disse a Heidi. E tu? Non desideri nulla, tu? Oh, sì, disse la bimba. Io vorrei qui il mio letto di Francoforte, con tutti i suoi cuscini e la coperta pesante, perché la nonnina dorme sempre con la testa troppo bassa e respira male, poi non ha mai caldo abbastanza e in quello starebbe bene e non avrebbe più bisogno di andare a letto con lo scialle per non gelare, ma certo, Heidi, certo. Non ho pensato, nella mia gioia, a ciò cui avrei dovuto pensare subito, faremo un telegramma e la Rottenmeier imballerà oggi stesso il letto, che sarà qui in 2 giorni. Heidi saltava dalla gioia. Disse. Devo proprio andare subito dalla nonna nel Dorfli. E il nonno. Ma Heidi. Quando si hanno visite non si scappa via. Ma la nonna. La bambina ha ragione. Sono giorni e giorni che, per causa nostra, non vede la sua nonnina. Andiamo giù tutti, ora, e io salirò sul mio cavallo al Dorfli. La nonna si alzò, si mosse e, niente meno. Stava dimenticando Clara. Ma, presto, in allegria, tutti cominciarono a scendere. Clara, al solito modo in braccio al nonno. E quando giunsero giù a Dorfli, Heidi aveva narrato tanto e tanto alla nonna, della vita che si conduceva a casa di Peter specie d'inverno, che lei oramai conosceva tutte le necessità di quelle persone. Brigitte, che stendeva fuori casa la camicia numero 2 di Peter, la numero 1 lui l'aveva addosso e la 3 non esisteva, vide tutta la compagnia che scendeva dall'Alpe e corse in casa. Mamma, se ne vanno tutti. Lo zio li accompagna e porta la ragazza malata. E portano via anche Heidi, vero? Oh, se potessi sentire ancora una volta la sua mano e la sua voce. Ma presto la porta venne spalancata, Heidi saltò dentro e subito disse. Nonnina. Arriva per te il letto di Francoforte, con i cuscini alti e la coperta. Te lo fa avere la signora nonna. Oh, che buona signora deve essere per pensare a me. Dovrei essere contenta che ti porti via con sé. Ma io non sopravvivrò. Cosa? Cosa? Chi ha detto alla nonna del Dorfli una cosa simile? Era la nonna di Clara, naturalmente, che con la sua chiara e luminosa voce disse ancora che no, Heidi non la portavano via con loro. Certo, avevano gran desiderio di rivedere spesso la cara bambina, e per questo sarebbero venuti, da Francoforte, almeno una volta l'anno. Ma portarla via, no. Ancora e ancora Heidi saltellò di gioia a vedere tutti i suoi amici contenti, e ancora la nonnetta ringraziò il Signore che non dimenticava una piccola donna inutile e povera come lei, e la signora nonna disse che di fronte al Signore siamo tutti ugualmente piccoli e miseri e tutti bisognosi che egli non ci dimentichi. Poi ci furono i saluti fra loro tutti, nella piccola nera capanna di Peter ancora fuori. Poi il signor Seseman e la sua signora madre scesero a valle mentre il nonno riportava in braccio Clara fino alla baita, con Heidi che gli saltava accanto. Ancora quella notte le bambine dormirono nei loro letti affiancati. L'indomani venne su il padre di Clara con il cavallo bianco per lei, e Clara pianse nel lasciare Heidi. Non devi piangere. Presto ritornerà l'estate e tu sarai di nuovo qui e potremo andare ogni giorno insieme al pascolo e più su, dove ci sono tanti fiori. Clara un poco si consolò e lasciò saluti per Peter e per tutte le capre. Ma Cinia vorrei fare un regalo, disse. Mandale del sale, disse Heidi. Va bene, lo farò. Manderò 100 libbre di sale da Francoforte, così Cinia non mi dimenticherà. E se ne andarono giù per il pendio, il signor Seseman e la sua bambina, che non aveva più bisogno della portantina su cui era venuta la prima volta. In sella al cavallo bianco, salutò ancora a lungo Heidi che agitava le braccia festosa, ritta sull'orlo dello sperone di roccia ove sorgeva la baita del nonno.